Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Terzo appuntamento con Doppio Misto, ci avviciniamo al weekend, tanti gli appuntamenti da presentare, da provare a snocciolare. Ciao Roberto Rubio al mio fianco.
Ciao Fabio e ciao anche a Davide Cabras, che nonostante il maestrale è riuscito a essere qui anche oggi.
Sì, non volo ancora, ho del piombo legato alle caviglie.
Ti avevamo sopravvalutato forse.
Roberto, inizia a alzare un po' il coperchio su questo venerdì.
Sì, perché c'è tantissimo di cui parlare. Innanzitutto il tema del giorno, ovvero il Cagliari che avrà a brevissimo una succursale, ovvero l'Olbia, ne parleremo diffusamente. Ci sarà tanto da dire, non solo a livello di squadra, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di infrastrutture, e questa forse è la vera chicca del giorno. La Cagliari che lunedì andrà ad affrontare l'Ascoli, per cui ci sarà anche da parlare appunto della partita di lunedì. Lo faremo con un ospite collegato telefonicamente con noi. E poi oggi giornata particolare, perché la partita del Cagliari è un po' lontana ancora, però quella della Dinamo è vicinissima, sta praticamente iniziando. Contro i Darussafaka Dogus, tanto temibili quanto difficili da pronunciare, la Dinamo che vuole vincere almeno una partita, levarsi questa scimmia dalla spalla per rendere produttiva in qualche modo la sua partecipazione all'Eurolega. E poi terzo blocco con una grande classica del calcio sardo che torna, Nuorese Torres, ne parleremo anche qui con un ospite.
E io chiederei subito a Davide Cabras se è pronto a fare le valigie per andarsene a Olbia.
Non capisco per quale motivo tu mi stia chiedendo una cosa
c'è
del
qualcosa
genere.
C'è qualcosa sotto.
Eh sì,
sa.
Perché la notizia del giorno, i nostri lettori di Sardegna Sport già insomma hanno capito e hanno saputo qualcosa. La notizia del giorno che è deflagrata direi stamattina con sui giornali è quella che Alessandro Marino, un braccio destro, uno dei bracci destri di, possiamo dire così, passatemi il termine, di Tommaso Giulini, acquisisce il pacchetto di maggioranza dell'Olbia. Quindi tutto quello che ne deriverà sarà chiaramente un rapporto di sinergia tra Cagliari e Olbia, e questo riguarderà anche lo stadio. Ecco perché chiedevo a Davide se è pronto ad andare a Olbia, perché il Cagliari probabilmente, anzi direi quasi certamente, giocherà a Olbia nel momento in cui aprirà il cantiere del nuovo Sant'Elia.
Si riproporrà un po' quella situazione già vista nel 2002 a Tempio, ricordo le carovane di tifosi da Cagliari, andare a Tempio e rientrare nel cuore della notte, a volte anche in settimana, per cui dei disagi.
Non era particolarmente agevole.
Non era agevole, tra l'altro Tempio ha una collocazione abbastanza particolare. Olbia è un po' più facile, diciamo, da raggiungere sotto questo punto di vista, città che ha fatto gola a tanti nel corso degli anni. Io ricordo anche qualche avventuriero, non so Fabio se ricordi di Rusconi per esempio. L'Olbia, per la sua posizione anche geografica, per il suo status di città comunque importante nella Sardegna, città che si presta alle iniziative di questo tipo. Speriamo in Marino, comunque progetto interessante direi, invocato da tanti anni. Finalmente collaborazione e sinergia tra due società sarde. Cagliari e Torres non si sono mai prese da questo punto di vista. Speriamo che con l'Olbia sia la volta buona, anche perché direi che ci sono, insomma, tutti hanno da guadagnare da
ci
questo punto di vista.
Ci ha spiegato tutto molto bene nella tarda mattinata di oggi il nostro Matteo Secchi, che ha firmato l'articolo che sta facendo discutere tanto, farà discutere anche nel weekend. Noi chiaramente saremo anche a Olbia per la partita di domenica tra Olbia e Alba Longa, che sarà un po' un passaggio di consegne. Avevamo parlato giovedì della iniziativa presa dalla nuova proprietà ormai che si sta insediando, quella di aprire lo stadio Nespoli al prezzo simbolico di un euro, partita importante contro l'Alba Longa che può dare all'Olbia, in caso di vittoria, davvero un salto di qualità in classifica. E chiaramente quindi la notizia continuerà a fare rumore. Sono tanti gli aspetti che entrano in gioco in questo frangente. Quello dello stadio l'abbiamo detto. Giulini,
io direi, se sei d'accordo, di fare un pochino d'ordine. Innanzitutto si parla dell'estate 2017, me lo confermi?
Estate 2017 è l'idea appunto quella di iniziare, di avere il cantiere del nuovo stadio di Cagliari aperto e quindi di conseguenza iniziare a giocare in quel di Olbia. Roberto, tu l'altra mattina hai intervistato insomma assieme agli altri colleghi Giulini, e sai bene come Giulini si sia morso la lingua al momento di parlare di stadio.
Sì, ha fatto il misterioso, ma noi in realtà...
Se l'è fischiettata.
Sì, voleva fare un po' lo splendido da questo punto di vista, ma noi l'abbiamo comunque scoperto.
Gli hanno chiesto esplicitamente giocherà il Cagliari e lui ha detto non ve lo voglio dire, segno che sapeva già cosa sta covando sotto la cenere.
Ma noi l'abbiamo scoperto in pochissimo tempo, anche con l'aiuto del nostro Matteo Secchi, che ha curato appunto l'approfondimento per Sardegna Sport. L'Olbia che vuole investire dunque nello stadio in infrastruttura, perché c'è comunque un progetto importante, ovvero quello di renderlo una realtà stabile nel mondo dei professionisti. Si sta già muovendo qualcosina anche a livello di mercato, quello che è il miglior bomber d'Italia a livello di produzione, pensate, 17 gol in 12 partite, una cosa mostruosa. Meloni, bomber
Giuseppe Meloni,
bomber nuorese che sta ricevendo la corte dell'Olbia, ma insomma
non è facile spostarlo da Fondi, dove c'è un altro progetto molto ambizioso a firma del Unicusano e di Stefano Bandecchi. Giuseppe Meloni lo ha detto proprio ieri ai microfoni di Sardegna Sport, ha detto io non mi muovo qualora a meno che il Fondi non mi chiedesse proprio di andare via, oppure qualora dovesse arrivare un'offerta davvero irrinunciabile dalla Lega Pro, allora si potrei prendere in considerazione l'idea di andare via. Comunque Meloni è l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Olbia. Ci sono anche altri nomi importanti di categoria che si stanno trattando. Questo per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Attenzione anche alla panchina, dove Oberdan Biagioni non è assolutamente saldo al suo posto. In questo momento lo è grazie ai risultati, perché da un mese a questa parte l'Olbia ha iniziato a vincere come
in maniera incredibile, come aveva
già fatto del resto negli ultimi due anni, Roby, sì. Lo sai bene. Quindi per quanto riguarda l'aspetto tecnico, attenzione, perché ci sono anche dei nomi per la panchina dietro alle spalle. Per il momento non ve li facciamo, ma insomma rimanete su Sardegna Sport, perché
avremo modo di parlarne, esatto. Tanto dell'Olbia, delle questioni tecniche che riguardano l'Olbia. Comunque ripetiamo la notizia più importante di quest'oggi, ovvero l'Olbia che diventa di fatto una succursale del Cagliari, con tutto quello che ne deriva, con Alessandro Marino, sodale del presidente del Cagliari Giulini, con anche altri personaggi che andremo poi a scoprire nel corso delle prossime settimane. È il Cagliari che, se tutto andrà secondo i piani del presidente Giulini, appunto, giocherà a Olbia durante i lavori necessari,
durante la stagione 2017-2018, esatto. E eventualmente anche quella seguente. E questa è la notizia che sta mettendo davvero in subbuglio i tifosi. Cambiamo argomento, sì, perché il Cagliari giocherà lunedì in casa contro l'Ascoli, cercherà di continuare la sua marcia inarrestabile al Sant'Elia. Di fronte però avrà un Ascoli che promette battaglia, un Ascoli con tanti ex. Ne parliamo, abbiamo al telefono il collega e amico Marco Amabili di Piceno Time. Ciao Marco.
Buonasera a tutti.
Ciao Marco.
Allora Marco, aiutaci un po' a capire che Ascoli arriverà al Sant'Elia, se arriva dal successo contro il Perugia che ha un pochino interrotto l'emorragia dopo il cambio di allenatore. Insomma, presentaci un po' la squadra bianconera.
La squadra bianconera oggi ha lavorato sia mattina che pomeriggio. La mattina a porte aperte e il pomeriggio a porte chiuse. Questo vuol dire che sta provando gli schemi, mancano oramai tre giorni al match, sta recuperando giocatori e vuole arrivare all'appuntamento clou, il Monday night di lunedì sera, per giocarsela. Lo ha detto Caturano stamattina, che abbiamo intervistato noi per Piceno Time, dicendo senza paura andiamo a Cagliari, proviamo a giocarcela, non siamo da meno e proviamo a attaccarli subito. L'ha detto Bellomo il giorno prima. Insomma, si prova anche a livello dialettico a cercare di non partire battuti, fermo restando che tutti insomma sappiamo che il Cagliari ha un organico nettamente superiore a quello dell'Ascoli. L'Ascoli ha trovato una vittoria importantissima domenica scorsa contro il Perugia, dopo 5 KO consecutivi. Il gol di Cacea a un quarto d'ora dal termine ha regalato 3 punti che insomma hanno dato tanto morale e hanno migliorato la classifica che si stava facendo deficitaria. Stiamo restando che ora l'Ascoli rimane sempre in zona playout, però c'è tutto il margine per recuperare, anche perché stiamo recuperando lentamente giocatori, alcuni purtroppo li stiamo perdendo. L'argomento della settimana qui nel Piceno è l'infortunio alla mano di Lanni. Tutti i tifosi parlano della mano di
stop,
di Lanni,
giusto Marco? Un mese di stop? Si parla di un mese di stop?
Un mese di stop almeno, nel senso, adesso ci sono 2 settimane in cui va valutata la condizione della mano di Lanni, che ha un problema abbastanza serio, nel senso non solo una semplice frattura, ma forse c'è l'interessamento di un tendine. Quindi fra 2 settimane si rifarà un'altra visita specialistica a Modena e andremo ad analizzare.
Senti,
quindi...
sì, Marco, scusa se ti interrompo, si può già abbozzare una formazione in vista del Sant'Elia? Manca ancora il weekend, quindi ci puoi dire già qualcosa? Poi ti faremo un'altra domanda prima di salutarti.
Guarda, secondo me ovviamente tra i pali non ci sarà l'Andi, ci sarà il lituano Svetkauskas, scuola Roma, che sarà l'esordio stagionale, quindi tutti sperano insomma che possa disimpegnarsi al meglio. La difesa potrebbe essere confermata la stessa, che ha fatto bene col Perugia, quindi Cinagli a destra, Antonini a sinistra, in mezzo l'ex Canini con Milanovic. A centrocampo non ci sarà De, che è stato espulso con il Perugia, quindi probabilmente rientrerà Pirrone. Pirrone grazie in mezzo e sulle fasce, a destra Almici e a sinistra probabilmente il ceco Jankto, giovanissimo, rientrato con gli impegni, dagli impegni con la nazionale Under 20 della Repubblica Ceca. E davanti credo non si possa prescindere da Bellomo e Cacea, che hanno fatto benissimo e sono stati decisivi contro il Perugia. Questo allo stato attuale, però il fatto che oggi pomeriggio mister Mangia abbia fatto allenare i suoi a porte chiuse, stessa cosa la rifarà domani mattina, magari può lasciare spazio a qualche sorpresa. Domenica scorsa nessuno ad esempio si aspettava Caturano
Mangia tirato, dunque
di sinistra al centrocampo.
Mangia dunque misterioso, cerca di tenere coperte le carte. Io però, Marco, ti vorrei fare una domanda sui due ex più importanti. Uno l'hai citato, è Michele Canini, direi la cui carriera nel momento in cui è andato via da Cagliari è andata abbastanza impicchiata.
Il classico brozzo dei giocatori che se ne vanno da Cagliari.
Sì, sì, direi che ce ne sono tanti che diciamo non hanno fatto faville dopo che sono andati via dal Cagliari. E poi un altro è Francesco Marroccu. Tanti qui a Cagliari si chiedono come stia andando la sua nuova avventura nelle Marche. Aveva minacciato, se non sbaglio, le dimissioni qualche tempo fa, dimissioni poi rientrate, si è risolta la situazione. Insomma, cosa ci puoi dire?
Partiamo da Marroccu. Diciamo che l'ambientamento nel Piceno non è stato facilissimo, perché si è trovato a gestire una situazione societaria sì solida da un punto di vista economico, ma è una società giovane che quindi si stava approcciando nel mondo del calcio. Lui è stato chiamato a mettere ordine e ha dovuto mettere ordine in un momento in cui i risultati non arrivavano, in cui Petrone è entrato nel mirino della critica e quindi ha dovuto un attimo gestire una nave in tempesta. Ne è uscito alla grande, fermo restando ci sono stati momenti di tensione, per 2 o 3 giorni si è parlato a lungo in maniera fondata di dimissioni, poi è stato decisivo il confronto tra Marroccu e Bellini e ora è saldamente alla guida dell'area tecnica, lui direttore sportivo che ben si abbina con il direttore generale Lovato. Marroccu, quando lo intervistammo a settembre, gli facemmo proprio la domanda, Fabio lo fa perché ne parlammo, quando ci sarà Ascoli Cagliari e Cagliari Ascoli, che succederà? Io andrò via.
Ha promesso di, insomma, lui ha sempre detto non parlerò. Quindi vedremo lunedì, a Sant'Elia.
Ieri sera ho avuto modo personalmente di vederlo Marroccu a una cena dopo un convegno dedicato a Costantino Rossi, presidentissimo, che abbiamo ricordato qui ad Ascoli, e ovviamente non ha voluto parlare del Cagliari, abbiamo parlato di altro, perché di Cagliari con Marroccu non si può parlare perché è emotivamente coinvolto. Per quanto concerne Canini giocherà lunedì sera.
Canini non credo che verrà rimpianto troppo al Sant'Elia.
No, non era esattamente un idolo. Probabilmente lo era di Davide, forse. No.
State scaricando il barile gratis qua voi.
Marco, Marco, ti dobbiamo ringraziare perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione per questa prima parte. Grazie davvero per essere intervenuto e ovviamente continuiamo a sentirci, a leggerti su Piceno Time. Grazie a Marco Amabili. Chiudiamo questa prima parte di Doppio Misto. Riprenderemo dopo la pausa musicale parlando di Dinamo Sassari.
She twined.
Tra poco in campo al Palace Radimini, Dinamo Sassari e Darussafaka, una partita che, Roberto, per che cosa può essere, diciamo, importante?
È importante forse solo per il morale, di certo non per la classifica, perché la qualificazione per la Dinamo Sassari è bella che è andata, direi. Partita difficile, i turchi un po' snobbati alla vigilia, qualcuno addirittura aveva azzardato girone abbordabile per la Dinamo Sassari, probabilmente dovrebbe occuparsi magari di qualche altra cosa che non sia la pallacanestro.
Del legno probabilmente.
Sì, perché non vedo come...
Ti riferisci all'epoca del sorteggio? Per
sì,
caso.
sì, esattamente a quell'epoca. Darussafaka, formazione ricchissima, e lo testimonia il roster. La Dinamo Sassari, diciamo, in condizioni di base, nel primo quintetto è anche squadra competitiva a livello di Eurolega. Il problema arriva in maniera importante nel momento in cui bisogna dar fondo alla panchina. Io mi sono appuntato qualche nome del Darussafaka giusto per gradire: Prelzic, Slaughter, Arangodi, Milko Bielica, Gordon, Arslan, Aldemir, Erden, Marco Svili, così, tanto per...
Direi livello assolutamente enorme.
E nel momento in cui dalla panchina deve entrare qualcuno, insomma, in casa Dinamo Sassari rientrano irrispettabilissimi, per carità, Formenti ed Ercole, magari anche il buon nonno Denis Marconato, che insomma è stato un grandissimo della pallacanestro italiana, che però probabilmente non ha tantissimo da dire a questo livello al momento, e gli altri invece riescono a mantenere il ritmo alto per 40 minuti perché hanno la panchina. E poi ovviamente, per quanto riguarda la partita di oggi, ci dobbiamo anche mettere il fatto che la Dinamo Sassari sostanzialmente nell'occhio del ciclone, probabilmente sarà l'ultima di ufficiale, almeno di Brenton Pettway, che sembra destinato a lasciare la Dinamo Sassari. In arrivo Marcus Eislip, 35 anni per lui. Speriamo che quantomeno riesca a dare un contributo di esperienza, no?
Ti sbilanci su Eislip, i giornali lo hanno fatto, diciamo che secondo te a che punto siamo?
Secondo me andrà a concludersi questa operazione, mi sembra che la Dinamo Sassari insomma abbia preso una decisione, lo ha detto Sacchetti del resto ieri in conferenza stampa. È stata una conferenza stampa abbastanza ricca di spunti. Sacchetti ha parlato tanto, ha detto innanzitutto il titolo, che è stato anche insomma il titolo del nostro articolo sulla conferenza di coach Sacchetti su Sardegna Sport, d'ora in avanti gioca chi merita, lo aveva già detto anche in precedenza, lo ha voluto ribadire, e mi sa che Pettway non avrà più spazio in questa squadra. I minutaggi e le presenze in campo di oggi ci diranno tanto sotto questo punto di vista, su chi sono i bocciati e chi sono invece quelli che avranno altre chance.
Non è la prima volta che in casa Dinamo si fa questo discorso, io lo ricordo l'anno scorso, anche due anni fa, periodicamente Meo Sacchetti fa una di queste conferenze stampa in cui dice d'ora in avanti non si scherza più, d'ora in avanti non si perde più tempo. L'anno scorso ricordiamo per Dyson, per tanti altri giocatori, insomma è un aspetto che ricorre, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata con Geli De Rosa. La Dinamo conosce bene questo tipo di scenari. Forse quest'anno, come ha detto Meo Sacchetti, quest'anno non ci sono problemi di spogliatoio. Lui ha detto
la squadra si allena bene,
il gruppo con gli italiani si è formato, a differenza dell'anno scorso dove era davvero americani e italiani, erano due realtà distinte. Quest'anno manca proprio il rendimento sul campo, manca proprio il rendimento dei Pettway, degli Ains, dei Varnado, insomma tutti più o meno hanno steccato a turno o a volte tutti insieme con i risultati che abbiamo visto. Io direi che possiamo chiudere la pagina sull'Eurolega per quanto riguarda Dinamo Sassari, ricordando che su Sardegna Sport troverete stasera tutto il racconto del match europeo con la nostra inviata Eleonora Secchi e con tutto il lavoro della redazione. Roberto, però tu in fatto di basket, di Dinamo anche, hai sentito un ragazzo che sta facendo tanto bene fuori dalla Sardegna, ovvero Marco Spissu, viene da una grande prestazione in casa di Siena, lo hai sentito, insomma cosa andiamo a sentire tra poco?
Sì, allora andiamo a sentire sia l'opinione di Spissu sulla Dinamo Sassari che sulla sua prestazione. Allora, Marco Spissu è un ragazzo a cui mi fa piacere regalare un'introduzione particolare, perché io lo vidi la prima volta qualche anno fa qua a Cagliari al Pala Rockefeller, era il campionato di C1, lui vestiva la maglia del Sant'Orsola Sassari e mi fece una gran bella impressione. Da quel momento in poi una scalata incredibile, ha vestito la maglia anche della nazionale Under 20, si è tolto la soddisfazione non da poco di vincere uno scudetto giovanile, insomma è arrivato nel frattempo pian piano, non senza difficoltà anche in qualche momento della sua carriera, soprattutto nell'esperienza a Bari, è riuscito ad arrivare alla Serie A2, una Serie A2 ambiziosa quest'anno con Tortona. Domenica scorsa Marco Spissu da Sassari ha segnato 16 punti ed è stato il principale protagonista della vittoria della Orsi Tortona sul campo della Mensana Siena, e noi abbiamo chiesto in esclusiva per Sardegna Sport, per Radio X, innanzitutto quelle che sono state appunto le emozioni del palaestre. Dunque sentiamo il primo contributo.
Sì, sicuramente vincere in quel palazzetto ci ha dato tanta, tanta gioia, perché comunque sono passati campioni che hanno vinto scudetti, Euroleague di fila, quindi è stato veramente bello. L'abbiamo portato alla fine a casa, e con i denti, con la grinta, e siamo contenti di questo. Questi punti servono alla vittoria della squadra, per me non c'è nessun problema, posso anche stare seduto, ma che la squadra vinca, io faccio quello che serve alla squadra. Quest'anno penso sia proprio l'anno fondamentale che mi serve per fare il passo in avanti. Comunque c'ho tanti minuti, ho la squadra in mano, quindi questo, diciamo che devo fare ancora questo salto di qualità. E il mio sogno è tornare alla Dinamo sicuramente. Adesso ho il contratto sino a giugno con Tortona, e penso a Tortona. Poi da giugno si valuterà il da farsi.
Queste erano dunque le parole di Marco Spissu, gran protagonista al palaestra con la maglia della Orsi Tortona. Marco Spissu che ha il grande sogno di tornare a vestire la maglia della Dinamo Sassari. Quella prossima potrebbe essere la stagione buona, anche se le difficoltà ci sono e sono parecchie. Marco Spissu che rimane comunque anche uno dei primissimi tifosi della Dinamo Sassari. Gli abbiamo chiesto un parere sul momento di difficoltà della squadra bianco-blu. Lui ha predicato calma, soprattutto tra i tifosi, ha detto pronti a salire sul carro, ma lo sentiremo dalla sua viva voce tra qualche istante. Allora sentiamo anche il secondo contributo audio.
Ma ci sono un po' di problemi che ancora si deve conoscere. So che è difficile, il tifoso non si accontenta mai, è sempre pronto a criticare quando perde due e poi è sul carro quando ne vince tre di fila. Quindi gli dico solo che non si devono preoccupare, giocare come devono giocare, come sono giocare. Quindi sì, non saprei, magari ancora non si sono, diciamo, trovati bene uno con l'altro. Se tutti erano sulla stessa barca e sullo stesso verso, secondo me alla fine qualche soddisfazione se la possono togliere anche in Eurolega. Anche se ormai mi sembra che non possono più passare, però per l'orgoglio, per tutto, per la maglia di Sassari, secondo me devono farlo. Non cambia nessuno, ti ripeto, secondo me devono ancora trovarsi uno con l'altro e divertirsi, perché alla fine se non ti diverti giocando a basket, proprio non devi giocare a basket, devi divertirti e far divertire le persone, se no poi in un posto come Sassari, come il gioco di Sassari, se non fai divertire diventa brutto.
Continueremo a seguire ovviamente le gesta di Marco Spissu.
Divertimento e ottimismo, queste le sue chiavi per la Dinamo Sassari.
Seguiremo quello che continuerà a fare in questa stagione e vedremo se prima o poi giocherà nella Dinamo. Io l'anno scorso avevo chiesto a Meo Sacchetti se insomma potesse giocare un ragazzo della sua età con appunto la Dinamo Sassari. La risposta era stata abbastanza fredda, diciamo, aveva un po' così.
Io glielo auguro intanto, perché se lo merita, ragazzo di una serietà esemplare veramente.
Insomma, glielo auguriamo, chiaramente lo auguriamo a tutti i di tutti i nostri ragazzi, sia del basket sia del calcio, che seguiamo con i nostri borsini, di fare davvero sempre meglio lontano dall'isola e magari tornare nella nostra terra da protagonisti. Chiudiamo questa seconda parte di Doppio Misto. Ritorneremo tra poco per parlare di tutto il weekend con la copertina dedicata a una grande classica come Nuorese Torres, con anche un ospite telefonico.
Sei. See the sky. In Red River. Or a place in the sun. Maybe a misfit. Here to the tunnel. Hustlers rustle and pimp the beat. Mahoney Cliff is recognized at dawn. He ain't got no shoes, who's a thong?
broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not fine. That's Montgomery Clift. Shoot his right profile.
Allora torniamo con Doppio Misto, lo sport sardo su Radio X a cura della redazione di sardegnasport.com. Roberto Rubio, Fabio Frongia a illustrarvi anche quello che sarà il prossimo weekend dello sport in Sardegna. A iniziare, per quel che mi compete più da vicino, dalla pallacanestro. Weekend un po' di magra, non giocherà il Cus Cagliari, non giocherà la Virtus Cagliari che ha anticipato il settimo turno di campionato contro Broni, giocherà il San Salvatore Selarjus, anche questa una partita contro Crema, tra l'altro, che andremo a vedere in diretta su directasport.it con la telecronaca del qui presente Fabio Frongia. Poi mi piace segnalare un'altra cosa un po' particolare, non è una partita nel senso stretto, però è una convocazione nella nazionale militare per due ragazzi dell'Accademia Sustentu. Si tratta di Fabio Villani e di Mauro Graviano, che giocheranno un torneo importante in Belgio con la nazionale militare. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Poi Fabio, cos'altro abbiamo?
Tanto l'in bocca al lupo va anche a Giuseppe Guttuso, che avremo settimana prossima ospite qui negli studi di Radio X, il primo sardo a partecipare agli europei assoluti di nuoto, quindi al fianco dei grandi Filippo Magnini, Fabio Scozzoli, Gregorio Paltrineri, ci sarà anche Giuseppe Guttuso. Quindi insomma il nostro in bocca al lupo per europei in vasca corta a Netanya in Israele. Tornando al weekend, ci sono due derby di hockey su Prato, quindi tutti da seguire. Il basket lo hai ricordato, per il volley sarà difficile l'impegno dell'Alfieri Cagliari in trasferta in terra lombarda, però c'è soprattutto la serie di calcio, l'abbiamo accennata nella prima parte parlando di Olbia. C'è però soprattutto una grande classica come Nuorese Torres. Ne parliamo al telefono con il direttore di Sardegna Sport, Francesco Salis.
Il mega direttore galattico.
C'è direttore, è collegato?
Sì, buonasera a tutti, buonasera.
Dobbiamo far finta di darci del lei oppure possiamo darci
del tu? No, come volete, diamoci del tu tranquillamente.
Francesco allora. Salis, che stamattina ha pubblicato su Sardegna Sport un bel articolo, devo dirlo, su un episodio che ci permette di introdurre Nuorese Torres, perché davvero sono tanti gli ingredienti di questa partita, tanti ex, tanti doppi ex, tanti episodi relativi a un'epoca sicuramente più luminosa per entrambe le squadre, anche se la Nuorese sta andando bene in questa stagione, mentre la Torres certamente non si può dire altrettanto dei rossoblù. Francesco, che aria si respira in vista di questo match? Poi parleremo un po' di Amarcord e poi anche di questioni magari extracampo.
Sì, hai detto bene, sì, ma l'aria che si respira la conosciamo, insomma, la Nuorese sicuramente arriva a questo match con più entusiasmo per quanto non rispetto alla Torres. Diciamo che qua a Sassari c'è sempre un po' di maretta, per non dire tempesta, con le vicende soprattutto extracalcistiche che stanno coinvolgendo la squadra, e anche per quanto riguarda purtroppo il campo di gioco. Insomma, le risposte non sono state quelle che magari la tifoseria si poteva attendere, quindi sicuramente questa partita con la Nuorese è un nuovo derby che si presenta con diciamo le solite difficoltà per la Torres, soprattutto per quanto riguarda le partite in trasferta, perché la Torres non sta rendendo affatto bene in trasferta. E quindi c'è diciamo un po' di apprensione perché
poi,
è un
poi,
nuovo
Francesco, c'è sì. La questione relativa a Marco Sanna. Allora io ti ho lanciato l'assist, tu racconta sì. Cosa successe qualche anno fa quando Marco Sanna si presentò al Vanni Sanna appunto con la maglia della Nuorese. Fu una giornata particolarmente calda quella.
Ma assolutamente, perché era una giornata, era il settembre del 2006, la Torres era reduce dal fallimento, dal dolorosissimo fallimento dell'era di Rinaldo Carta. Tutti ricordano insomma i playoff, quella fantastica C1 che la Torres disputò quell'anno, la stagione 2005-2006, in cui si sfiorò la promozione in Serie B, insomma, l'anno di maggior successo della Torres, di tutta la storia della Torres. Quindi era soltanto pochi mesi prima, poi la Torres fu ripescata grazie al Lodo Petrucci, evitò i dilettanti e pochi mesi dopo si trovò insomma in campo in C2 a incontrare una nuorese neopromossa, che quindi soltanto pochi mesi prima era con due categorie di differenza, e si presentò insomma come sfavorita, perché durante quell'estate ci fu una fuga generale da Sassari con molti giocatori, compreso purtroppo anche l'attuale mister della Torres Marco Sanna, che per non rischiare preferirono accasarsi da Goveani, che era insomma molto una piazza molto più sicura, quella di Nuoro, in grande ascesa in quel periodo. Infatti, come ho detto, come ho citato, come ho scritto nell'articolo di uscito quest'oggi su Sardegna Sport, la Nuorese quell'anno fece i playoff. Sì. Fece i playoff e fu molto delusa, perché quei playoff li doveva fare per vincere, purtroppo uscì al primo turno col Pergo Crema. E quindi quella partita sì, fu molto particolare, perché era la seconda partita in casa, se non ricordo male, della Torres, una notturna, perché era viene disputata di mercoledì, con la curva strapiena, perché comunque c'era grande attesa, e c'erano tanti ex, c'era Medda che era andato dalla Torres alla Nuorese, c'era Panetto, c'era appunto Marco Sanna, e c'era il direttore sportivo Auriemma. E c'erano insomma c'erano tanti temi in quella partita.
Senti, a proposito di Marco Sanna, prima di salutarti, Francesco è arrivato appunto pochi giorni fa, debutto 0-0 a Castiata su una partita che la Torres ha condotto ma non è riuscita a portare a casa con quell'errore clamoroso dal dischetto di Scotto. Com'è insomma tra le vie di Sassari, com'è considerato adesso dopo pochi giorni di nuova avventura in panchina?
Ma io penso che comunque quell'episodio sia, come dire, abbastanza dimenticato. Adesso non è che lo sportivo sassarese se la sia legata troppo al dito. Il problema principale della Torres è quello dell'attacco. Tutti sanno a Sassari che Marco Sanna sì ha una buona rosa, ma ha una rosa con alcune lacune, e quello dell'attacco è forse la più evidente, con Gigi Scotto costretto a fare la prima punta, ma che una prima punta non è. E quindi insomma la Torres sta segnando con grandi difficoltà, soprattutto fuori, e adesso insomma bisogna dare anche tempo chiaramente a Marco Sanna di dare una sua impronta alla squadra, e poi vediamo cosa succederà nel mercato di dicembre. È un po' difficile da capire, perché Capitani praticamente insomma non si sente più, se non per appunto tristi vicende, e bisogna capire che intenzioni ha, se vorrà rinforzare la squadra. È tutto molto da decifrare, c'è anche questa spada di Damocle di un'eventuale nuova penalizzazione. Insomma, non è semplice per i giocatori della Torres, non è semplice per i tifosi, una stagione molto particolare, una stagione difficile da affrontare sotto molti aspetti,
e vedremo se Marco Sanna e i suoi ragazzi riusciranno un pochino a risollevarla prima della finestra di dicembre. Grazie a Francesco Salis, buona
grazie
serata.
A voi, ciao, buonasera a tutti,
lo ritroveremo
ciao.
Chiaramente in futuro, una Torres che vive momenti davvero difficili, stagione direi
sarebbe piaciuto vedere questo derby con un po' più di, non so, di attenzione anche dal punto di vista mediatico,
più
di ambizione e
più pubblico, perché ricordiamo, esatto, che la partita sarà vietata ai tifosi ospiti.
Ed è
non,
sempre una sconfitta questa.
Non per questioni di ordine pubblico in senso stretto, quanto per la ridotta agibilità dell'impianto nuorese. Invece domenica a Castiada i tifosi della Torres non erano potuti venire, cosa che era già successa a Muravera, perché per il solito timore di scontri, direi.
Le trasferte dei tifosi della Torres in Sardegna sono sempre molto difficili.
Scontri probabili con i tifosi cagliaritani, purtroppo si dice sempre una minoranza, ma insomma sappiamo che in queste occasioni il rischio è enorme, direi,
sì,
anche.
Quindi,
molto molto probabile,
insomma, a sussarsi fuori non dentro.
Esatto, esatto. E ormai da diversi anni non si possono più giocare queste partite con la cornice che meritano.
Peccato.
È davvero molto molto triste. Un accenno bisogna farlo prima di chiudere anche sulla Nuorese, che sta facendo un ottimo campionato, è terza in classifica, si è ripresa dopo un periodo di grande discontinuità, e quindi ospita la Torres, direi da favorita. La Torres, l'ha detto bene Francesco Salis al telefono, deve ottenere dei risultati positivi da qui a dicembre, e ci sarà la sfida tra l'altro contro il Lanusei e contro il Grosseto, una partita molto importante, e per poi vedere se potrà intervenire sul mercato.
Siamo arrivati alla fine allora anche di questa terza puntata. Io ringrazio Fabio e ringrazio anche Davide.
Grazie ragazzi.
Anche io a voi per insomma, la puntata condotta con assoluta precisione anche oggi.
Eh sì, ci siamo impegnati questa volta, non volevamo farti arrabbiare, speriamo che sia stata anche per te piacevole questa prima settimana in nostra compagnia. Allora vi rimandiamo innanzitutto alla replica di domani, potrete farci tutte le pernacchie del caso perché saprete già il risultato della Dinamo Sassari contro i Darussafakadogus.
Per chi ci sta seguendo invece in prima battuta, ricordiamo di andare su Sardegna
subito,
Sport, seguire i nostri live, le nostre interviste, le nostre pagelle e chi più ne ha più ne metta.
Anche per non sentire la nostra mancanza. Che
scriveteci immagino. Ovviamente sulle nostre pagine, le pagine sul sito di Radio X, i social network, la mail doppiomisto@radiox.it per insulti, critiche, consigli, commenti e quanto più volete fare.
E anche Robin, magari per parlare del vostro sport, se insomma...
Assolutamente, se volete intervenire ovviamente su Radio X nella puntata del mercoledì, in cui ci piace dare spazio anche alle associazioni, assolutamente scriveteci, noi saremo ben lieti di ospitarvi qui in radio. È tutto allora per questa puntata, ciao!
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna, un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.